Ave Maria, grazia plena, Dominus.
Cari fratelli e sorelle,
nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito.
Ora
grave.
Le voci.
Suona nuovamente per la grande famiglia umana.
Si direbbe che persino
le voci.
La luna si è affrettata stasera.
Le voci.
Le voci dei papi.
Dall'archivio storico della Radio Vaticana.
Se mi sbaglio mi corrigerete.
Nacque al mondo un sole, con queste parole nella Divina Commedia il sommo poeta italiano Dante Alighieri allude alla nascita di Francesco.
Anche se non italiani, i papi del passato hanno sempre studiato, apprezzato, citato Dante Alighieri. Benedetto XVI, nell'udienza generale del 27 gennaio 2010, sta svolgendo la sua catechesi su Francesco d'Assisi. E l'esordio dell'udienza è proprio con una citazione dantesca. Il Papa non manca di definire l'autore sommo poeta italiano. La stessa lettera apostolica Candor Lucis Eterne, siglata Papa Francesco nel giorno dell'Annunciazione 2021, ricorda fin dal primo paragrafo le parole dei pontefici romani dell'ultimo secolo su Dante Alighieri. Ci offre proprio una rassegna storica di queste pronunce. In particolare, a proposito di Paolo VI, viene ricordata la lettera apostolica Altissimi Cantus del 1965, in occasione dell'ottavo centenario della nascita. Il fine della Divina Commedia, scrive Paolo VI, è primariamente pratico e trasformante. Non si propone solo di essere poeticamente bella, moralmente buona, ma in grado di cambiare radicalmente l'uomo e di portarlo dal disordine alla saggezza, dal peccato alla santità, dalla miseria alla felicità, dalla contemplazione terrificante dell'inferno a quella beatificante del paradiso. Un percorso teologico, dunque, un percorso di riscatto e conversione per ciascuno di noi, che coglie alla perfezione un altro papa non italiano.
C'è un'indicazione preziosa che fa parte dell'ascesi cristiana, e che in italiano trova espressione di un verbo molto efficace, trasumanare. Fu questo lo sforzo supremo di Dante, fare in modo che il peso dell'umano non distruggesse il divino che è in noi, né la grandezza del divino annullasse il valore dell'umano. Per questo il poeta lesse giustamente la propria vicenda personale e quella dell'intera umanità in chiave teologica. Per questo spiritualizzò il sistema planetario, vide i cieli come narratori privilegiati della gloria di Dio, inondò di luce le balze del purgatorio e i cieli del paradiso. La luce, in particolare, tutto il Medioevo parlò della luce, compose trattati sulla luce, cercò la luce nello splendore dei mosaici, per la vibrazione delle tessere musive, volle una luce diversa nelle chiese per mezzo delle celebri vetrate istoriate. Quanti personaggi, peccatori e santi, quante vicende storiche, quante sofferenze, gioie e speranze si affacciano nelle tre cantiche. Quanti problemi di filosofia e di teologia, quanti ritorni in terra per collegare l'aldilà con l'umana esperienza. Voi artisti avete voluto rendere con immediata concretezza la realtà spirituale e fantastica del poema come meditazione, contemplazione, amore supremo, consegnando le vostre intuizioni a queste acque forti che ora sono offerte al nostro godimento.
Era il 30 maggio 1985, Giovanni Paolo II sta inaugurando la mostra Dante in Vaticano. Tornando alla lettera apostolica firmata da Francesco, Candor Lucis Aeterne, ci ricorda che Paolo VI, nella sua lettera apostolica Altissimi Cantus, definiva Dante nostro. Nostro, scriveva il Papa, vogliamo dire della fede cattolica, perché tutto ispirante amore a Cristo. Ma tale diritto, proseguiva il Papa, lungi dall'autorizzare atteggiamenti trionfalistici, rappresenta anche un impegno. Dante è nostro non già per farne ambizioso trofeo di gloria egoista, quanto piuttosto per ricordare a noi stessi il dovere di riconoscerlo tale e di esplorare nell'opera sua gli inestimabili tesori del pensiero e del sentimento cristiano. Beh, questo sentimento cristiano Paolo VI lo evoca parlando ai cardinali il 23 giugno 1978, poche settimane dalla sua morte, e chiamerà a sostegno Dante e i suoi insegnamenti morali nel rievocare la firma, 10 anni prima, della sua discussa enciclica Umane Vite.
A noi sembra che il decennio ormai trascorso dalla sua promulgazione sia un periodo sufficientemente ampio per valutare meglio, dopo le conferme venute dalla scienza più seria, la portata delle decisioni che allora prendemmo coram domino, e sia occasione altresì per ribadire gli importanti principi che nella scia del Concilio, da poco terminato, enunciammo con più accurata formulazione: il principio del rispetto delle leggi di quella natura che, per dirla con Dante, lo suo corso prende dal divino intelletto e da sua arte, il principio di una paternità cosciente e eticamente responsabilizzata.
In altre svariate occasioni Paolo VI chiamò in soccorso Dante a sostegno del suo magistero. A proposito del mistero della morte e della resurrezione, 2 novembre 1977, udienza generale.
Una consolazione ineffabile allora invade oggi i nostri cuori attristati. Accogliamo come venisse dall'oltretomba il messaggio di un poeta cristiano, il grande poeta dantesco, che dice che qui, cioè nel, parla di uno che è nel purgatorio, per quel che di là molto si avanza, possono essere molto favoriti quelli che sono di là delle opere compiute di qua. E ripetiamolo come rivolto a noi stessi, proponendoci allora la conclusione di queste parole che troverete confuse, ma grandi e quasi spettacolari: la carità dei suffragi.
E il 6 febbraio dello stesso anno, il 1977, all'Angelus, ecco di nuovo il Papa a richiamare Dante a sostegno della coerenza morale. Il riferimento è alle giovani generazioni, che particolarmente in quel decennio del secolo scorso attraversavano una stagione di grandi inquietudini e rivolte.
Si ha alle volte l'umiliante impressione che non solo il sovrano apparato protettivo e difensivo della vita e del diritto sia spesso impari alla sua sacra funzione, ma che la coscienza individuale di tanta gente, anche fra la gioventù, di solito fiera della propria lineare onestà ed eroicamente favorevole alla causa di una giustizia ideale, sia ora piuttosto infiacchita e tenda a fabbricarsi una sofistica tecnica della
permissività fatta di furberia e di audacia e sostenuta dal solo principio, quello che si suol dire, di farla franca. Dove è finita la dantesca, dignitosa coscienza netta del nostro popolo d'una volta?
La dantesca coscienza dignitosa e netta evocata da Paolo VI fa riferimento al canto terzo del Purgatorio. La lettera papale Candor Lucis Aeternae è stata pubblicata, dicevo, non a caso nel giorno dell'Annunciazione 2021. Si legge in questo documento: il mistero dell'incarnazione che oggi celebriamo è il vero centro ispiratore e il nucleo essenziale di tutto il poema dantesco. In esso si realizza quello che i padri della Chiesa chiamavano divinizzazione, il prodigioso scambio per cui mentre Dio entra nella nostra storia facendosi carne, l'essere umano con la sua carne può entrare nella realtà divina. E questo ci riporta appunto a Maria, un legame, quello fra la Vergine e il poema dantesco, che non poteva sfuggire al Papa Mariano per eccellenza. Angelus dell'Immacolata 2001.
Tornano alla mente le parole che Dante Alighieri, nel canto 32° del Paradiso, si sente rivolgere da San Bernardo, ultima guida nel suo pellegrinaggio ultraterreno. Riguarda ormai nella faccia che ha Cristo, più si somiglia, che la sua chiarezza sola si può disporre a vedere Cristo. E l'invito a contemplare il volto di Maria, perché più di ogni altra creatura la madre assomiglia al figlio Gesù. Lo splendore che irraggia da quel volto può aiutare Dante a sostenere l'impatto con la visione beatificante del volto glorioso di Cristo. Come la luna brilla della luce del sole, così lo splendore immacolato di Maria è totalmente relativo a quello del Redentore. La madre si rinvia al figlio, passando attraverso di lei si giunge a Cristo. Per questo, opportunamente, Dante Alighieri annota che la sua chiarezza sola ti può disporre a vedere Cristo.
Le voci dei papi, i papi e Dante Alighieri.